Ne parleremo direttamente con Esther di Ultima Generazione che dovremmo avere al telefono. Ciao, ci senti?
Sì, ciao a tutti, grazie.
Benvenuta a Radio Blackout. Noi ti abbiamo chiamato per avere un punto di vista, diciamo, da un collettivo che si occupa di ecologia su quelle che sono le proteste di agricoltori e agricoltrici, magari se riusciamo a concentrarci un po' di più sulla realtà italiana, che protestano contro questa PAC. Quindi se vogliamo partire di qui e se riesci in maniera un po' sintetica, lo so che è difficile, che cos'è questa PAC?
Certamente. Allora, intanto la PAC è una politica agricola comune che esiste dagli anni 60 comunque in Europa, ma dallo scorso anno hanno approvato un piano quadriennale nuovo. Ora, le proteste in Europa si concentrano in diversi paesi e ogni paese ha delle richieste principali. Allora, partiamo dall'inizio. Intanto è una crisi agricola prevedibilissima. Sono state climatiche in corso e delle politiche che aprono all'alto senza una vera consultazione con gli interessati e quindi sono naturalissime delle proteste. E già 2 anni fa comunque si è perso un frutto su quattro in Italia, zone vitivinicole al nord è stata veramente un disastro con le grandinate che hanno tolto il 90% del raccolto, quindi il collasso climatico è un problema agricolo e occorre un cambiamento che però deve avvenire coinvolgendo le parti in causa. E in Italia le rivendicazioni di chi sta bloccando in questo momento le strade si stanno concentrando prevalentemente sull'aumento del carburante e sulle retribuzioni che sono veramente troppo basse al momento. Sono fattori che derivano entrambi da un sistema di libero mercato composto da aziende che sfruttano e di sfruttati, con i contadini che sono obbligati a vendere al ribasso, mentre grandi catene ci sono prezzi per i consumatori di decine di volte superiori a quanto pagato i contadini. Esistono realtà virtuose che si oppongono a questo modello agroindustriale maggioritario, con un rapporto più diretto tra contadini e acquirenti, ma il governo comunque li ignora, ascoltando gruppi più grandi come Confagricoltura e Coldiretti. E quindi i contadini chiedono anche che venga reintrodotta un'esenzione IRPEF, che per 7 anni c'è stata, ma il governo attuale non ha rinnovato per fare cassa, ovviamente, nonostante i discorsi pro popolo e pro lavoro. Inoltre l'ultima finanziaria ha tolto degli sgravi per i giovani contadini, cosa gravissima. E poi c'è chi si oppone, insomma, a innovazioni come carne coltivata e farina di insetti, che si sia o non si sia d'accordo su queste cose, nessuna delle due sarà la soluzione alla crisi alimentare né a quella climatica. Chiudo dicendo che affermare che togliere gli standard ambientali, come sta appunto propugnando il governo attuale, risolverebbe ogni problema è un'illusione, è un miraggio, anche perché sono indispensabili, ora più che mai. Quello che serve è aiutare le persone, gli agricoltori, ad applicare questi standard, il che è necessario per uscire da questa crisi del settore e per affrontare il mondo che verrà, che non sarà facile, già adesso non è facile. Noi comunque, anche noi come gruppo, come sua generazione, noi chiediamo che la transizione venga attuata, ma che sia fatta con le persone, partendo dalle persone, altrimenti ci saranno conflitti e scontri. E vogliamo pure che disinneschi questa opposizione di ecologia versus lavoro. La transizione deve esserci, ma deve essere affrontata in modo inclusivo, organico ed equo, oppure non ci sarà.
Sì, anche perché, come dicevi tu all'inizio, gli agricoltori si trovano a subire in prima persona le conseguenze della crisi climatica, perché l'impatto della crisi climatica sull'agricoltura è già devastante.
Esatto, è veramente qualcosa di preoccupante e chi lavora la terra, chi vede i campi tutti i giorni lo sa benissimo. La crisi climatica ha già grandemente impattato l'agricoltura, però l'agricoltura stessa, per come è attualmente impostata, si sta un po' scavando la fossa da sola. E appunto finora la crisi climatica ha tolto tantissimi prodotti all'Italia, tra l'altro ce ne sono circa 1200 a rischio in Italia, tra cui un centinaio sono certificati DOP e IGP. Vediamo un attimo le arance di Sicilia adesso che sono assolutamente in crisi, i produttori mandano al macero le arance perché non aggiungono il giusto calibro, manca tantissima acqua e è terrificante. E tra le principali cause di questi problemi comunque figurano siccità, temperature in aumento, il microclima delle zone di produzione che vengono alterati, e grandine e alluvioni. Quindi sta aumentando, ma aumenta in parallelo anche lo spreco alimentare. Che ha delle falle sistemiche, soprattutto considerando che 1/3 del cibo viene buttato a livello globale, no? Comunque è un cibo che viene prodotto per essere venduto, non più consumato, perché è questo che importa, fa girare l'economia, non importa quale costo. I terreni quindi sono impoveriti dallo sfruttamento intensivo, oltre appunto questo questo collasso climatico che già si fa vedere, si fa sentire con grande forza. Un allevamento poi che per la maggior parte che ci si racconti è intensivo, è estremamente inquinante, energivoro, oltre che abominevole, è tra i maggiori responsabili della crisi climatica. E comunque se pensiamo che il 20% delle terre emerse si usa per il pascolo ed il 40% dei campi è coltivato a mangime, si capisce che c'è veramente un grosso problema e non occorre essere antispeciste o vegane per rendersi conto che queste realtà sono dannosissime da ogni punto di vista per tutti i corpi coinvolti. Eppure la narrazione che circonda questa filiera è di un romanticismo obsoleto che si attacca a valori inesistenti di sostenibilità, tradizione e rispetto. Quindi ecco, questa cosa non gioca assolutamente a favore di nessuno.
Neanche gli agricoltori stessi, perché questa, lo dicevi tu, no? Questa idea romantica è assolutamente lontana dal vero, fa poi sì che i governi, per esempio quello italiano, mettano in opposizione, diciamo, una politica ambientale che cambi questo tipo di paradigma alle, diciamo, possibilità di produzione e vita degli agricoltori. E su questo ti chiederei quali sono ad oggi le risposte del governo italiano rispetto a queste proteste.
Beh, in questo momento il governo sta dimostrando assolutamente inadeguato, al meglio del ridicolo. La destra poi sta insistendo sulla polarizzazione agricoltori verso sostenibilità, etichettando come follie green i miglioramenti che servono a un equilibrio che è da ritrovare. Il governo attuale non ha un reale appoggio da parte della gente, ma i presidenti non è che fossero messi meglio. Ha perso tantissima fiducia negli ultimi decenni e si sottrae costantemente alle responsabilità che ha, incolpando governi precedenti oppure l'Europa. Si prendono ad esempio delle risposte vergognose, di incompetenti, di Lollobrigida a chi protestava e gli chiedeva delle risposte serie. Quindi attualmente il governo cerca di sfruttare queste rivolte per alimentare una narrazione antiambientalista ed è una manipolazione preoccupante perché fomenta una divisione che non esiste, cioè non dovrebbe esistere veramente, tra il mondo agricolo e i movimenti cosiddetti verdi. Quindi rendere gli standard ambientali un capro espiatorio della crisi del settore è pericolosissimo e surreale, mentre invece la transizione agroecologica garantirebbe una resilienza al settore di fronte alla crisi degli ecosistemi e a crisi geopolitiche.
Ecco, molto interessante quello che dici, mi trova veramente molto d'accordo e così rilevavo anche una somiglianza di metodi e pratiche di lotta, per esempio quella del blocco stradale.
Certamente, beh, il blocco stradale comunque non è solo appannaggio di Ultima Generazione o Extinction Rebellion o agricoltori che sono in protesta in questo momento, è un metodo di lotta prevalentemente non violenta che si usa da decenni. E però vengono nascosti anche qualora raggiungano i risultati, se si pensa per esempio al referendum che c'è stato in Ecuador lo scorso anno, in cui sono riusciti a bloccare lo sfruttamento di alcune terre per estrattivismo, mi pare, petrolifero. Si parla del referendum, lo si racconta come vittoria di popolo, però non si racconta mai che questo referendum l'hanno ottenuto bloccando la capitale dell'Ecuador, Quito, per giorni e giorni di fila. La gente ha fatto dei blocchi di massa per far pressione sul governo. Ora, siamo coscienti ormai, dopo decenni di attività politica dal basso, che cose come i cortatorizzati, i sit-in, i scioperi della fame, sì, sono delle cose assolutamente buone e giuste, ma non portano più l'ascolto che portavano una volta. Di conseguenza il governo comunque si è abituato, a livello globale, diciamo, quasi nell'Occidente, ad ignorare queste cose, perché tanto non gli mettono sufficientemente pressione. Si è anche creata poi una divisione astratta, assolutamente astratta, tra cittadini comuni e che vanno al lavoro onestamente e attivisti. Non c'è una divisione, anche chi scende in strada è un lavoratore, cioè anche io sono una lavoratrice, ho la famiglia, eccetera, però vengo etichettato come quella che non ha niente da fare se non che bloccare la strada che deve andare al lavoro. E però questa divisione non deve assolutamente esserci, perché è deleteria proprio alla collettività. Ecco, sì, il blocco stradale quindi un modo per attirare l'attenzione, giustamente comunque si crea un disagio e però questo disagio comunque vuole esprimerne un altro molto più grande, ci si rende conto che le cose non stanno andando nel verso giusto per tante persone, e quindi si porta l'attenzione anche delle persone che vengono bloccate su un'ingiustizia di fondo. Dunque bloccare la strada vuol dire proprio: io ti interrompo questa normalità, questo ciclo sistemico che ti sta portando ancora a vivere nello stesso modo di prima, quando le cose non sono più come prima e devono cambiare, nel senso le cose cambieranno, da capire se vogliamo che cambino con noi o senza di noi. Perciò proprio un attivarsi, e poi adesso appunto blocchi che sono visti molto molto male, tanto che c'è una criminalizzazione ancora più aspra in corso.
È fortissima, sì, ci vuoi dire due parole anche su questo?
È stato appunto proposto in Parlamento questo pacchetto sicurezza che riporterebbe in vigore delle norme da codice Rocco, proprio da Italia fascista, ma anche appunto risumando la legge Scelba, che punirebbe con multe salatissime di migliaia di euro e con delle pene detentive chi blocca le strade con il corpo o con degli oggetti. Non si punirebbe la singola persona che blocca il traffico, ma ci sono comunque due o più persone che si mettono d'accordo per farlo, allora sì, sono penalmente perseguibili. Fino adesso il blocco stradale comunque è sempre stato un illecito amministrativo, anche se a volte comunque ci viene data violenza privata e altre cose, o interruzione di pubblico servizio. Però con questa legge proposta comunque dal centrodestra si andrebbe veramente a criminalizzare delle persone che sono consapevoli, informate, preoccupate, le hanno veramente provate tutte e continuano comunque su una strada che comunque probabilmente in futuro cambierà, si vedrà come è cambiato tutto il resto. Però ecco, questo abbiamo in questo momento. Adesso comunque si pone questo dilemma, anche per il ministro Salvini, che ha particolarmente spinto questo pacchetto sicurezza. Lui dice che sta con i blocchi degli agricoltori, o comunque che in quanto lavoratori della terra lui li sostiene, però la legge che lui stesso ha redatto con i suoi colleghi andrebbe a colpire anche loro, esattamente. Perciò qui c'è veramente, sono davvero delle misure, cioè noi saremo dei criminali di scarsa fatica e invece chi blocca le strade con i trattori, tra l'altro blocchi che non durano 10 o 20 minuti come i nostri, ma diverse ore, viene osannato. Secondo me non c'è proprio da creare dei livelli, non c'è davvero da dare una divisione, perché secondo noi, perlomeno secondo me, non esiste. Sono proteste legittime che domandano un cambio del sistema, che esprimono un fortissimo disagio, e il fatto che il governo comunque spenda tempo e energie per reprimere queste proteste anziché consultarsi e dire ma cosa vuole veramente la gente, è vergognoso. C'è una distanza abissale tra chi ci governa e noi che siamo votati, insomma, direttamente o indirettamente.
Guarda, molto, molto chiaro, era secondo me importante far emergere questo doppio standard da parte di Salvini nei confronti delle proteste degli agricoltori e degli attivisti climatici, oltre a questo tentativo molto forte appunto dei governi di mettere uno contro l'altro invece due pezzi di movimenti e di persone che protestano, che invece hanno tanto da dirsi sia come metodi di lotta ma anche per quello che riguarda proprio le motivazioni delle proteste. Io ti ringrazio moltissimo, sei stata estremamente chiara, direi che abbiamo detto tanto, e quindi per il momento ti ringrazio, a presto.
Ok, grazie mille a voi tutti, ciao.